Entrando nell'abitazione, la scena non lasciava spazio a congetture. Sul pavimento della camera da letto, il cadavere di una donna.
Scienza e crimine. Gli strumenti scientifici dietro le soluzioni dei casi di cronaca. Le indagini scientifiche raccontate da RIS e Polizia. Avvincenti come una crime story. Il primo volume in edicola con la Repubblica o le Scienze.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2016.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, sono Carlo Lucarelli e sono qui a Radio DJ per raccontarvi le strane, incredibili e inquietanti storie di Di Giallo. Ci sono modi di dire che usiamo automaticamente, a volte senza sapere cosa significhino davvero, ma spesso senza sapere da dove vengano, come siano nati e perché. Segreti di Pulcinella, in bocca al lupo, piangere sul latte versato, fare orecchie da mercante. Frasi idiomatiche si chiamano esattamente e molte volte hanno dietro una storia incredibile e misteriosa, anche quei modi di dire che sembrano precisi come termini medici. La sindrome di Stoccolma, per esempio, che usiamo spesso per indicare quelle strane situazioni in cui le vittime simpatizzano con i carnefici. Ecco, c'è una storia dietro tutto questo, la vera, incredibile e misteriosa storia della sindrome di Stoccolma. Comincia il 23 agosto 1973, alle 10:15 precise. Nel centro di Stoccolma, in Svezia, c'è una grande piazza che si chiama Norrmalmstorg, un quadrato enorme circondato da grandi palazzi dalle facciate piene di finestroni, file di abbaini che si aprono sui tetti, mura massicce di mattoni bianchi e rossi. C'è anche un palo con una bandiera svedese, anche allora, negli anni 70. Fa un caldo infernale, soffocante. Perché contrariamente a quanto di solito ci immaginiamo, non è che in Svezia fa sempre freddo, anzi. E quello del 73 poi è uno degli agosti più roventi che si ricordino lassù. C'è gente in giro, siamo a metà mattina di un giorno lavorativo. È un giovedì, auto che passano, il tram, la gente in maniche di camicia o in maglietta, con i sandali, magari con i calzini, secondo il cliché, ma anche la moda effettiva di quegli anni. Ecco, se vogliamo continuare ad immaginarcelo come la scena di un film, quel momento, possiamo anche metterci una colonna sonora, che viene dalla radiolina di qualcuno che se ne sta seduto su una panchina della piazza, oppure dalla finestra aperta di uno dei palazzoni, o dall'autoradio di una macchina che passa. Il pop di un gruppo come i Blue Suede, che sono proprio agli inizi. Il progressive rock dei Samla Mamas Manna, che suonano Matilde. Quello più politico e ironico degli Ula Bandula Band, Pavag, per esempio. Gruppi che in effetti non è facile conoscere per la maggior parte di noi. Allora Ring Ring, secondo nelle classifiche svedesi di quegli anni, di un gruppo che ancora per poco si chiama Björn, Benny, Agneta e Frida, ma che di lì a breve prenderà il nome più noto di ABBA. Bene allora, continuiamo con il film e dopo un totale della piazza seguiamo la macchina da presa verso uno dei palazzoni. Un palazzone bianco con un orologione sulla facciata e più sotto la scritta Sveriges Kreditbanken. Prendiamo una delle due porte ad angolo, entriamoci dentro ed ecco che ci troviamo nell'atrio di una banca. Una grande sala di stile imperiale, con colonne e vetrate, affollata da una sessantina di persone tra clienti e impiegati che scrivono, ascoltano, parlano, aprono e chiudono borse. E ce n'è uno in mezzo, noi puntiamo proprio su quello, con un rapido zoom, che fa una cosa diversa, una cosa strana. Tira fuori un mitra da sotto il giubbottino di pelle che indossa, spara una raffica contro il soffitto e grida: tutti giù, faccia a terra, inizia la festa. L'uomo che ha sparato la raffica di mitra contro il soffitto è un tizio sui 30 anni, con un giubbotto di pelle, una gran testa di capelli ricci e neri e la carnagione scura. Sembra un arabo, ma l'inglese che parla ha l'accento svedese e si vede facilmente, a guardarlo bene, che in testa ha una parrucca e sulla faccia una tintura scura. A guardarlo bene, cosa che nessuno fa in quel momento, perché nell'atrio stanno tutti stesi per terra, con la faccia sul pavimento, come ha chiesto, e ci mancherebbe, in mano a un mitra vero, che spara proiettili veri, l'hanno visto tutti, e quindi tutti zitti e fermi, come vuole lui. È una rapina. L'uomo vuole i soldi delle casse, e se gli impiegati si sbrigano a infilarglieli in un sacchetto e a consegnarglieli, lui se ne va subito e non si fa male a nessuno. Solo una brutta avventura. Qualcosa da raccontare a casa, in famiglia, la sera a cena. Magari esagerando un po'. Puntava il mitra su di me, proprio su di me, ma non avevo paura, figurati. E invece quella raffica di mitra sparata nel latrio si è sentita anche fuori, in quella piazza, non tutta naturalmente così grande, ma davanti alla porta della banca c'era qualcuno che ha sentito. E siccome c'era anche una pattuglia della polizia proprio lì vicino, gli agenti sono entrati dentro a vedere cos'era successo e si erano beccati una raffica di mitra che ne aveva ferito uno. Così i poliziotti erano schizzati fuori dalla banca e avevano dato l'allarme. Ed ecco che arrivano i rinforzi e quella che doveva essere una rapina lampo fallisce e a questo punto sì che inizia la festa. In un attimo la Normal Store si riempie di agenti, con i furgoncini e le auto bianche e nere della polizia che circondano l'ingresso della banca, le armi puntate contro le vetrate. L'uomo col giubbotto di pelle capisce subito che non può difendere da solo un edificio così grande, con tutta quella gente dentro. Così si ritira nel cavò e manda fuori tutti, contro la polizia che sta per fare irruzione. Si tiene soltanto 4 impiegati, un uomo e 3 donne. Quando la polizia di Stoccolma fa irruzione nella banca, trova soltanto l'atrio vuoto e non può fare altro che assediare il cavò, dove in effetti c'è un uomo armato di mitra che sembra un terrorista arabo, con 4 ostaggi, che minaccia di ammazzare se non otterrà quello che vuole. Ma cosa vuole? Vuole 3 milioni di corone svedesi, equivalenti a quasi 1 milione di dollari di allora. Vuole una macchina per scappare e vuole che la polizia liberi e gli mandi un tizio che è in carcere per rapina a mano armata. Clark Olofsson si chiama. La polizia accetta. Gli manda una bella Ford Mustang di colore blu. Gli prepara i soldi e gli manda anche Clark, che lascia entrare nella banca. Ma di far uscire l'uomo con gli ostaggi e tutti in macchina come vorrebbe, proprio non se ne parla. E infatti è quello il piano della polizia. Esci, esci, sali in macchina, poi vedrai. Così si blocca tutto di nuovo, con la polizia fuori e dentro la banca e quelle 6 persone chiuse nel cavò, in una specie di corridoio lungo 16 metri e largo 3,5, ingombro degli scaffali delle cassette di sicurezza e con una vecchia moquette sul pavimento, a cui la polizia fa immediatamente staccare luce e corrente elettrica. Ed è così che comincia la sindrome di Stoccolma. Il tipo col giubbotto, intanto, per un po' continua con questa commedia del terrorista arabo. Non ci crede nessuno, ma nella confusione fa comunque paura. Poi molla. Si toglie la parrucca nera. La tintura se n'è già andata col sudore. Smette di parlare inglese così male e passa allo svedese, che parla con un forte accento dialettale, il dialetto della Scania, che è la parte più meridionale della Svezia, vicino alla Danimarca, e che gli dà un carattere più popolare, più grezzo e quindi anche più umano e familiare. Si chiama Ian Erik Olsson, detto Ianne, ed è un rapinatore anche lui, ma non uno famoso, uno piccolo, sfortunato. E infatti era in carcere condannato a 3 anni per furto con scasso, quando è uscito in permesso e gli è venuto in mente di fare quella rapina, guarda un po'. Con lui ci sono 4 impiegati della Sveriges Kreditsbank. C'è una stenografa di 23 anni, una morettina con la frangetta che si chiama Kristin. C'è Birgit, che di anni ne ha 31. C'è Elisabeth, 21 anni, che fa la cassiera alla banca da meno di un anno. E c'è Sven, 25 anni, anche lui appena entrato a lavorare alla banca. Terrorizzati, ovviamente, da Jan, che è un tipo alto e robusto, stempiato, e con un paio di baffi da duro, da macio, dritti sulle labbra, come quelli che nei film noir di solito portano i cattivi, e ovviamente il mitra. Arrabbiatissimo per come stanno andando le cose. E anche terrorizzati da Clark, che nonostante sembri molto più tranquillo e ragionevole, un piccolo orso con barba e capelli lunghi, è comunque uno dei 2 criminali che li tengono in ostaggio. E infatti c'è di che avere paura. Quando la polizia ha fatto entrare Clark, gli ha dato un telefono per comunicare con i banditi. E durante una delle prime telefonate, Janne ha preso Kristin per il collo e gli ha puntato il mitra alla testa e lei si è messa ad urlare nella cornetta disperata. E quando la polizia ha fatto dei buchi sul soffitto del cavò per infilarci dentro una macchina fotografica e riprendere quello che succede, Jan ha ricominciato a sparare e ha anche ferito un poliziotto. Insomma, non è una situazione così tranquilla. Jan e Clark fanno paura. Però ci sono anche loro lì dentro. Sono tutti insieme in quel budello rovente che così, senza luce, senza corrente elettrica, senza ventilazione, con quella maledetta moquette che magari d'inverno farà anche piacere, ma in quell'agosto torrido e afoso butta su un caldo che uccide. Tutti insieme, a sciogliersi di sudore appiccicoso come un bagno di olio caldo, a puzzare, a morire di sete e anche di fame, perché all'inizio non gli vogliono dare niente. Rintronati dal tamburellare sordo dei trapani che picchiano sul cemento del soffitto per fare i buchi, un rumore insopportabile che all'improvviso si interrompe con un silenzio che fa male alle orecchie, insopportabile anche quello, e poi ricomincia di nuovo e là sotto non sanno perché. È una tortura voluta, che serve a convincere i criminali a cedere. Ma ci sono anche Kristin, Birgit, Elisabeth e Sven là dentro, torturati anche loro e spaventati da un pensiero fisso che fa ancora più paura del mitra di Janne, che in fondo ormai lo conoscono. Eccolo lì, sudato, rintronato e bollito come loro. No, il pensiero che fa paura a tutti è un altro. E se adesso la polizia fa irruzione nel cavò e si mette a sparare e ci ammazza tutti, anche noi? Così succedono alcune cose nel cavò della Credisbank di Norrmalmstorg, a Stoccolma, circondata dalla stampa di tutto il mondo e dai cecchini della polizia postati sui tetti. Succede che a un certo punto, durante il primo giorno, Elisabeth ha bisogno di andare in bagno. Non vuole farsela addosso lì davanti a tutti. Così va da Janne e gli chiede se può andare alla toilette. «Signor rapinatore», gli dice, «posso andare in bagno?» Ora, il bagno è l'inizio del tunnel del cavò, in cui stanno asseragliati. Janne non ha ancora chiuso la porta della camera blindata. Dietro l'angolo ci sono i poliziotti. La porta del bagno è vicinissima a loro. Ma Janne dice che va bene, vai pure. La ragazza va al bagno. I poliziotti sono lì. Le dicono di correre, di voltare l'angolo. Ci pensano loro a coprirla. Ma lei fa le sue cose, esce e torna indietro. Non scappa, torna. Poi succede che dopo la telefonata in cui Kristin si era messa ad urlare, ne arriva un'altra. Janne fa rispondere a lei e Kristin si trova all'altro capo della linea, niente meno che Olof Palme, il primo ministro svedese. A Palme, Kristin dice che si scusa se la prima volta si era messa ad urlare. È colpa sua, che aveva perso il controllo. E poi lo sgrida, nel vero senso della parola. Gli dice che non devono comportarsi così, torturarli così, che non ci provino neanche ad entrare dentro. Niente polizia, per carità. I poliziotti sono pericolosi. Ed è così netta, Kristin, nella sua opinione, che glielo dice chiaramente al primo ministro. Sono loro, sono i criminali che ci difendono dalla polizia. Lasciateli stare, lasciateci stare. Eccola la sindrome di Stoccolma. Ad un certo punto, Jan, Clark e gli ostaggi immaginano che la polizia sta scavando buchi nel soffitto per avere la possibilità di riempire il cavò di gas soporifero, in modo da poter fare un'irruzione limitando al minimo lo spargimento di sangue. A Jan ne viene un'idea, che comunica subito all'esterno. Non lo fate, perché io adesso leggo gli ostaggi agli scaffali con un cappio attorno al collo, per cui se sparate dentro il gas per addormentarci, questi si impiccano. E gli ostaggi se lo fanno fare, docilmente, aiutano anche. Mentre Janne e Clark stanno attenti a non fare i capi troppo stretti, anzi, li tengono belli larghi. La sindrome di Stoccolma, appunto. Dura 6 giorni, dal 23 al 28 agosto del 1973, che significa 131 ore, cioè 7.860 minuti, cioè 471.600 secondi di quella tortura che li accomuna tutti. Poi, attorno alle 9:30 di sera di mercoledì 28, la polizia comincia a pompare gas lacrimogeno dentro i buchi scavati sul soffitto. Janne e Clark resistono una mezz'oretta, gli ostaggi non sono neanche legati ai capi. Poi aprono la porta del cavò e si arrendono. La polizia li prende subito in consegna e ci sono le foto di Janne dritto, con le manette ai polsi e i suoi baffi da duro, che se ne va tra gli agenti. Christine e gli altri ostaggi, invece, vengono affidati agli psicologi, che vogliono capire le ragioni di quello strano comportamento che loro stessi, ora che sono liberi, non riescono a capire. Ma ancora non ce la fanno ad odiarli. Anzi, se la sognano spesso quella storia, il caldo, la paura, il rumore. Infatti, a parte Birgit, tutti gli altri cambieranno mestiere, ma nei loro incubi, tra i cattivi, Janne e Clark non ci sono. Sindrome di Stoccolma. Quando la vittima di una violenza fisica, verbale o psicologica arriva a provare, durante i maltrattamenti, un sentimento positivo per il proprio aggressore, che può arrivare fino all'amore e alla totale sottomissione volontaria, instaurando una sorta di alleanza e solidarietà tra vittima e carnefice. Quello della rapina alla Sverige Credit Bank non è il primo, né sarà l'ultimo caso. Così, al processo, le testimonianze degli ostaggi sono così benevole che Clark viene addirittura assolto. Janne invece prende 10 anni, li sconta tutti e quando esce si mette a lavorare come venditore di auto. Sposa una ragazza thailandese e fa 9 figli. Ogni tanto lo intervistano e anche lui sembra ricordare quei suoi giorni quasi con piacere, quando camminava avanti e indietro per quel budello di tunnel, sudato, bollito e spaventato come gli altri suoi compagni, e per allentare la tensione canticchiava tra sé e sé Killing Me Softly di Roberta Flack, che a questo punto, se volessimo raccontare davvero questa storia come un film, sarebbe la colonna sonora dei titoli di coda.
Radio DJ. DJ. Carlo Lucarelli.
Entrando nell'abitazione, la scena non lasciava spazio a congetture. Sul pavimento della camera da letto, il cadavere di una donna.
Scienza e crimine. Gli strumenti scientifici dietro le soluzioni dei casi di cronaca. Le indagini scientifiche raccontate da Risse e Polizia, avvincenti come una crime story. Il primo volume in edicola con la Repubblica o le Scienze.